Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
RVS, Radio Voce della Speranza, e a questo punto presentiamo il prossimo ospite che abbiamo in linea telefonica. Si tratta del giornalista Luigi Sandri, già corrispondente dell'ANSA da Mosca, da Tel Aviv, vaticanista di lungo corso per l'Ecumenical News International, segue da decenni le vicende dei papi e della Chiesa Cattolica per la rivista Confronti, oltre ad essere editorialista dei quotidiani Alto Adige e Trentino. Tra le tante opere di Luigi Sandri segnaliamo quella del 2013, dal Gerusalemme I al Vaticano III, i concili nella storia tra Vangelo e potere. Grazie Luigi Sandri per essere in nostra compagnia innanzitutto.
Buongiorno.
Sono due gli argomenti che ci piacerebbe segnalare ai nostri ascoltatori. Il primo è, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, la pena di morte che viene dichiarata inammissibile da Papa Francesco, che cambia il catechismo universale della Chiesa Cattolica, E c'è un commento di Monsignor Fisichella, tra l'altro intervistato anche dalla Radio Vaticana, che dice: pena di morte, cambiamento del catechismo in continuità con il magistero. E ci sono anche dei commenti su questo, un lettore del Messaggero che scrive: ah, grida vendetta, l'ultimo papa che avete beatificato è stato Pio IX, che scatenò una guerra sanguinosa e feroce contro la Repubblica Romana. Poi il boia di Roma, Mastro Titta, dove lo nascondiamo? Insomma, fate silenzio che è meglio. Questo è un commento di un lettore. Però credo che sia davvero importante questo cambiamento del catechismo. Cosa ne pensa Luigi Sandri?
Sì, certamente questo cambiamento è l'approdo di un lungo cammino, e controverso naturalmente, perché il catechismo, diciamo, la Chiesa Cattolica, varato dopo un lungo studio dal Papa Giovanni Paolo II sull'input sempre del Concilio Vaticano II, aveva detto che bisogna far di tutto perché, diciamo, la pena di morte fosse una cosa quasi residuale o comunque utilizzabile solo in casi estremi, quindi non c'era proprio l'affermazione netta di un no a questa pena. Questa decisione di Papa Wojtyla aveva naturalmente sollevato a suo tempo delle discussioni tra chi diceva che era una cosa realistica, prudente, e chi diceva no, bisognava essere più, diciamo, coraggiosi. Per esempio negli Stati Uniti, come tutti sanno, c'è la pena di morte, c'è naturalmente anche in Cina, c'è in Iran, c'è in vari paesi, ma diciamo un paese tra virgolette cristiano poneva dei problemi particolari. E anche le chiese statunitensi, e tra esse la Chiesa Cattolica Romana, nei loro fedeli hanno opinioni diversificate, avevano e hanno opinioni diversificate su questa pena di morte, tant'è vero ci sono dei cattolici a favore della pena di morte, molti sono contro. Comunque il nostro Francesco ha deciso, dopo uno studio ponderato, di cambiare il catechismo, e questo cambiamento è benvenuto, una cosa bella e positiva. Naturalmente si pone il problema rispetto al passato, a me sembra che, diciamo, i commenti vaticani, che dicono sempre che c'è un progresso, una cosa lineare,
Una continuità.
Io penso che bisogna opporsi a questo. Questo è troppo facile dire così. Perché, come giustamente lei ha detto, Pio IX a quel tempo, che era Papa Re, ricordiamocelo, aveva stato pontificio, accettò che ci fosse la pena di morte. Per carità, a quel tempo l'accettavano tutti. Però tra l'accettare la pena di morte e non accettarla, come dire, c'è un salto, non è che c'è tutta continuità. E l'altra cosa che vorrei dire è che su un problema particolare, cioè il dare la morte con violenza, la Chiesa Romana, anche altri, ma adesso parliamo della Chiesa Romana, non ha fatto i conti col passato. Nell'Inquisizione uno era condannato, con un processo naturalmente fatto molto bene, ma fatto su un delitto che era un delitto, tra virgolette, di opinione. E quindi, per non andare lontano, quando a Roma bruciato vivo Giordano Bruno il 17 febbraio del 600, tra quel rogo e il dir di no, dov'è la continuità? Bisogna ammettere che c'è uno stacco, benvenuto stacco, perché la Chiesa vive nel tempo, tutte le Chiese vivono nel tempo e quindi sono soggette a cambiamenti, a pressioni, a interessi, a valutazioni che non sempre sono facili, che col tempo si chiariscono, però bisogna pur dire che ci sono anche dei salti nella storia, sia dei popoli, sia delle persone, sia dei filosofi, sia dei teologi, sia del magistero della Chiesa, quindi continuare a dire che c'è continuità penso che non sia vero, c'è discontinuità, c'è rottura, benvenuta, ma rottura è.
E questo è importante anche in prospettiva di altri possibili cambiamenti, da alcuni auspicati, da altri temuti, insomma. Penso per esempio al discorso del sacerdozio femminile, oppure la possibilità di sposarsi per i sacerdoti, insomma tante cose che si dice no, sarebbero in discontinuità rispetto all'insegnamento del magistero, però insomma qualche volta le discontinuità ci sono, come in questo caso.
Certo che ci sono, bisognerebbe ammetterlo, ma se questo è una caratteristica, secondo me non felice, ma comunque una caratteristica della Chiesa Cattolica a livello magistrale, sempre di cercare di che c'è continuità, e questo non è vero.
Sì,
c'è anche discontinuità, certo, che i nostri padri, 3 secoli fa, 5 secoli fa, sia a livello di padre, di vescovo e di pace, ma anche diciamo di famiglie, no? I nostri nonni, i nostri bisnonni, pensavano certe cose, in buona fede ovviamente, che poi dopo si sono rivelate delle idee pericolose, e soprattutto degli atti ingiusti, perché dare la morte a una persona è una cosa seria, e va bene che il tempo pesa, le circostanze, le opinioni, le culture, però con quale coraggio la Chiesa ha deciso di dare la morte a qualcuno perché la pensava diversamente? E quindi bisogna dire, per fortuna è stato un cambiamento, ma far finta che tutta una tranquilla, serena continuità mi sembra che non risponda alle contraddizioni della storia.
Senta, l'altra notizia di cui se ne parla quest'oggi sui giornali è il calo di popolarità di Francesco. Qui vedo su Repubblica che paga la difesa dei migranti. In realtà, leggendo più attentamente questo commento di Ilvo Diamanti, intanto si vede subito che il consenso nei confronti di Papa Francesco è sempre molto elevato, poco sopra il 70%. Certo, 5 anni fa, quando venne eletto, era pressoché totale, 88%, diffuso in tutta la popolazione con poche distinzioni di genere, età, titoli di studio, ma anche di posizione politica. E poi ci sono vari tentativi di interpretare questo calo di consenso. Vedo che, per esempio, c'è la posizione di Enzo Pace, sociologo della religione, fra i più autorevoli, che pone l'accento sulle difficoltà incontrate da Papa Francesco nel proposito di incidere sulla struttura del potere ecclesiastico. Però vi sono altri commentatori che insomma sostengono che l'apertura di Papa Francesco verso gli ultimi e i penultimi sia il motivo di questo calo di popolarità, insomma, cioè le sue parole contro chi costruisce muri reali o immaginari invece di ponti si scontrerebbero con la domanda crescente di chiudere e sorvegliare le frontiere nel nostro paese innanzitutto. D'altra parte, qui Ilvo Diamanti dice attenzione, perché poi andando a vedere attentamente questi dati si vede che sul piano delle posizioni politiche il consenso grosso modo si attesta sul 70% per la Lega, 73% per gli elettori del Movimento 5 Stelle, oltre 80% nel PD. Dove veramente cala il consenso del Papa è sorprendentemente tra i giovani, dove la pratica religiosa si rivela più bassa, no? Fra i 15 e i 24 anni il favore verso il Papa, verso Papa Francesco, scende al 58%. Fra i giovani adulti, 25-34 anni, scende ancora di poco, al 55%. Insomma, secondo Ilvo Diamanti, dice, in realtà questo calo della popolarità del Papa si affianca al calo della popolarità della Chiesa nelle fasce giovanili che si allontanano sempre di più dalla Chiesa. Allora, una sua opinione su questo tema complesso, ma anche appassionante per certi punti di vista. Che ne pensi?
Ma guardi, questo giustamente lei dice un problema complesso. Io penso che per un vescovo di Roma, tale il Papa, come per un parroco anche di un piccolo paese, di un vescovo, ma comunque di qualsiasi cristiano, il criterio della sua azione non è la popolarità e la fedeltà al Vangelo. E quindi io non darei molto peso. Sì, capisco che dipingono un quadro, questo è importante da tenere presente, però un Papa, se siamo come un vescovo, un parroco, deve cercare di fare il meglio possibile per inverare oggi l'Evangelo di Gesù. Se poi questo trova ostacoli, ben vengano, sono tutti previsti, l'ha già detto Gesù, guardate che non sarà facile. Quindi io non mi addentrerei molto in questo, anche se capisco le ragioni. In quanto alla gioventù, sa, la gioventù cerca autenticità, però molti giovani trovano nella Chiesa e diciamo nelle religioni dei miti non più sostenibili, delle strutture strane, quindi che molti giovani, a prescindere dal Papa che c'è, rifiutino queste cose o comunque le considerino secondarie, di poca importanza, fa parte, diciamo così, del gioco. Una Chiesa che trovasse veramente un altissimo consenso, a me darebbe dei sospetti. Come si fa ad essere sempre del consenso del mondo quando tu devi annunciare al mondo delle cose sgradevoli per la mentalità corrente? Quindi, d'altra parte, è anche vero che di solito ogni Papa all'inizio, quale che sia, ha una certa aprioristica, in qualche modo adesione, ci sono applausi, c'è simpatia, poi dopo, per un motivo o per l'altro, uno dice a me non piace per questo, a me non piace per quello, e quindi cara, secondo me, diciamo così, l'atteggiamento di Francesco, per esempio, sulla questione dei migranti, io penso che faccia bene a dire che un cristiano deve tenere il cuore aperto su questa questione, non chiudersi, perché altrimenti cozza contro l'Evangelo. Poi i modi, naturalmente, i modi politici, pratici di affrontare il problema sono vari, si possono discutere, ci sono opinioni diversificate ed è difficile avere una soluzione facile,
certo, per
diciamo,
problemi.
Parto dall'là.
Certo.
Ma in qualche modo dire alla gente, ai fedeli, guardate che il Vangelo non è solo una pia devozione, deve essere tradotto in pratica, in opere reali. Penso che il Papa, come ogni sacerdote, faccia bene, come ogni pastore di qualsiasi chiesa, faccia bene a dirlo. Poi c'è anche il problema che molte opinioni, diciamo, della Chiesa Cattolica riguardanti la sessualità, che sono ancora molto così gravose per i giovani e secondo me spesso non fondabili sull'Evangelo, questo è il punto, sono frutto di mentalità, va bene, ma non reggono più né dal punto di vista della scienza né dal punto di vista dell'Evangelo. Quindi praticamente imporle anche con il sorriso, ma di fatto sono imposti, se tu vuoi sarebbe così. Credo che molti giovani, e penso a ragione, con mille ragioni, li rifiutano queste cose. Quindi il succo del discorso è che annunciare il Vangelo oggi, ma tale era il problema ieri, tale sarà postdomani, tale sarà alla vigilia della fine del mondo, è sempre complicato perché pone delle esigenze di coerenza, di fedeltà, che qualche volta attirano applausi, ma molto spesso attirano fischi, e quindi non sono le inchieste, le percentuali che devono alla fine dirimere la questione. Quindi uno le guarda e cerca di capire perché è ascoltato o perché non è ascoltato.
A me quello che sorprende è, visto la posizione a volte controcorrente di Papa Francesco, della Conferenza Episcopale Italiana e direi delle Chiese in rapporto per esempio al tema delle migrazioni, è il fatto che comunque conserva una sua importante popolarità anche fra gli elettori della Lega. Insomma, secondo questo sondaggio della Demos è prossimo al 70%.
Però non credo a questo sondaggio, dico la verità.
Va bene. Allora,
non che non creda, io non faccio sondaggi, però vedendo così a occhio, molte persone del mio giro, che questa non è un'inchiesta, ma diciamo si sente un po' il polso, no? Sì, non criticano molto il Papa, ma quelli, tra virgolette, di destra, tra virgolette, non accettano minimamente le conseguenze di un discorso del Papa che, ecco, potrebbe fare certe cose. Quindi, volontariamente sì, stanno zitti, ma sotto sotto non sono d'accordo.
È proprio questo il problema in generale delle chiese, cioè che ascendente ancora conservano presso la popolazione, al di là di un punto di riferimento, come dire, quasi nostalgico, no? Per certi aspetti, ma quanta incidenza hanno nelle proposte di carattere etico, nelle scelte anche, appunto, sociali, politiche, anche presso...
Spesso poco, questa è la realtà. Andate, si vada in giro a parlare con le persone, sì, il Papa, il Parco, il Vescovo sono ben visti in generale, perché soprattutto a livello locale in Italia ci sono pastori, diciamo, evangelici, ma ancor più perché sono più di numero, diciamo, parroci cattolici che si dedicano veramente con amore, con tenacia, con fedeltà, con coraggio alla loro gente, no? Ai loro fedeli. Quindi c'è sempre una specie di rispetto, di attenzione, però quando si toccano certi problemi la gente saluta il parroco, saluta il Papa, però poi sceglie liberamente e non ascolta quello che si dicono.
Allora, abbiamo parlato con Luigi Sandri, giornalista e, diciamo, vaticanista, l'autore, tra l'altro, e ci tengo a ricordarlo, di un volume sicuramente interessante, perché è un po' uno sguardo sulla storia della Chiesa che dice tante cose anche sull'oggi. Il libro è Dal Gerusalemme I al Vaticano III, Concili nella storia tra Vangelo e potere, editore Il Margine, un libro recente del 2013. Grazie Luigi Sandri per questo contributo e a risentirci magari in una prossima occasione.
Va bene, salute.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.